Flow, settimanale di pensieri ludici a cura di Federico Fascio.
I giochi sono sistemi nei quali i giocatori si impegnano in un conflitto artificiale definito dalle regole che termina con un risultato quantificabile. Questo è Flow, decima puntata. Benvenuti! I giochi sono stati definiti nel modo che avete sentito in apertura, così, da Katie Salen e Eric Zimmerman, che sono gli autori di Rules of Play. Probabilmente il libro più importante, il trattato più importante sui giochi e sul loro significato, mascherato un po' da manuale di game design, in realtà è più un libro di riferimento per capire quale sia l'argomento di studio quando si parla di giochi. Mi ricordo nei primi anni 90, fine anni 80, io avevo un Amiga 500 che era il computer per i videogame in quel periodo, era probabilmente la macchina più utilizzata dagli appassionati, almeno fino all'uscita del Super Nintendo, e la caratteristica era che compravamo tutti i giochi piratati, anche perché al di fuori delle grandi città italiane, e per grandi città italiane intendo solo Roma e Milano, era molto difficile procurarsi giochi originali. Al di là di questo, insomma, si era tutti un po' più ragazzini, non c'erano leggi, non c'erano controlli, e quindi, insomma, si piratava abbastanza allegramente. Ma non è di questo che voglio parlarvi, ovviamente. C'era una caratteristica in questi giochi per Amiga. Il fatto che così le persone che craccavano il gioco di turno non si limitavano a sproteggerlo e a renderlo copiabile, ma aggiungevano una modalità iniziale, un menu iniziale, per cui il giocatore poteva scegliere se giocare il gioco così come era stato pensato, oppure se attivare una serie di aiuti e di facilitazioni, per esempio le vite infinite o l'invulnerabilità. E mi ricordo che la persona che mi forniva questi dischetti diceva: beh, tutto sommato è meglio avere questa modalità, perché perlomeno il gioco, anche se non riesci a finirlo, te lo vedi dall'inizio alla fine e vedi che cosa è stato pensato. C'è da dire che i giochi per Amiga, tranne eccezioni che ritengo abbastanza rare, non erano dei capolavori di giocabilità e spesso erano veramente troppo complicati. Chiunque abbia giocato a Shadow of the Beast sa molto bene che l'unico modo per godersi i meravigliosi paesaggi, le musiche che i creatori del gioco avevano pensato era quello di attivare l'invulnerabilità, perché altrimenti non si arrivava da nessuna parte. Perché dico questo? Perché sta succedendo qualcosa. Allo scorso E3 Nintendo ha presentato, tra le altre cose, New Super Mario Bros. Per Wii, quindi un'incarnazione per la console da casa Nintendo di Super Mario Bros. Nella sua versione più classica, quindi di platform bidimensionale. La caratteristica che ha New Super Mario Bros. È quella di avere una modalità molto simile a quelle che venivano inserite nei giochi piratati per Amiga. Cioè, se il giocatore si trova in difficoltà, può chiedere un aiuto al gioco e il gioco finisce per lui, completa per lui una parte del livello. Questo, a detta di Shigeru Miyamoto, che è il creatore storico di Mario fin dai tempi di Donkey Kong e creatore, producer anche di questo gioco, dovrebbe aiutare le persone che non sono così abili e così capaci a godere comunque appieno dell'esperienza di gioco. Alla base di quest'idea c'è una ricerca di mercato che dice che poi sono pochissimi i giocatori che portano a termine i giochi che comprano. Perché molto spesso subentra prima la frustrazione o comunque ci si annoia, non si riesce a superare un punto e si abbandona. E questo è qualcosa che ha lasciato un po' perplesso Miyamoto, che invece vorrebbe che i suoi prodotti fossero apprezzati appieno dall'inizio alla fine. E quest'idea di Nintendo ha fatto storcere il naso a moltissime persone, perché voi capite che se noi stiamo alla definizione di gioco che ho letto in apertura, beh, il conflitto definito dalle regole, nel momento in cui io le regole le posso del tutto annullare, viene meno, e quindi viene meno lo stesso concetto di gioco. È ancora un gioco New Super Mario Bros. Se io ho la possibilità di superare determinati punti e non devo più faticare per terminarlo? È una domanda che rimarrà più o meno senza risposta. Mi interessa di più riflettere sul perché è stato introdotto questa cosa. Perché nonostante le polemiche abbiano colpito quasi esclusivamente Nintendo e Shigeru Miyamoto, in realtà non sono gli unici ad averci pensato. Anche Hideki Kamiya, che è stato creatore di Devil May Cry e che adesso è al lavoro, quasi terminato, questo gioco molto strano e visivamente parecchio tamarro che si chiama Bayonetta, ha avuto un'intuizione simile, anche se partendo da un punto di vista leggermente diverso. Kamiya dice: una delle cose che spaventa di più le persone che si avvicinano per la prima volta a un videogame è prendere in mano questo aggeggio oscuro che è il controller e dovere capire quali tasti premere per fare determinate azioni. Un controller oggi ha qualcosa come 8 tasti più due joypad analogici più una croce direzionale. E un sistema di controllo che è esageratamente complesso. Se pensate a quali sono i sistemi di controllo di oggetti anche più complessi che noi utilizziamo quotidianamente, pensate a un'automobile, è sicuramente più semplice da usare che un medio controller. Eppure i videogiocatori si abituano presto a avere sotto controllo un enorme numero di funzioni. Però Kamiya dice: perché non fare una modalità che permetta alle persone che si avvicinano per la prima volta al gioco di apprezzarlo lo stesso, anche se non sono capaci ad utilizzare tutti questi tasti. Quindi ho fatto una modalità di gioco in cui è sufficiente premere un solo tasto, quello di fuoco, per andare avanti, il che è praticamente uguale poi nella pratica di quello che ha pensato Miyamoto. Cioè è un gioco che alla fine si gioca da solo, perché basta che prema ossessivamente lo stesso tasto per andare avanti e completarlo. Questa modalità si può disattivare in qualsiasi momento del gioco, quindi risulta proprio molto simile all'idea che ha avuto Nintendo. Ora, è una buona idea? Non lo so, sicuramente ce lo dirà il tempo. Io credo che, dato che i giochi si stanno evolvendo con questi sistemi di achievement, per cui io posso guadagnare delle cose, posso avere qualcosa in più, anche soltanto un badge da mostrare agli amici online, se completo il gioco in una particolare maniera, beh, probabilmente se viene implementata in modo intelligente, e cioè se io utilizzo gli aiuti, alla fine del gioco ho qualcosa in meno, se invece riesco a giocarmelo tutto dall'inizio alla fine ho comunque ancora qualcosa in più da vedere o da sperimentare, beh, allora può avere senso. Altrimenti il rischio è un po' di trasformare questi giochi in opere che non sono poi così tanto interattive, perché le persone alla prima difficoltà mollano lì, si fanno finire quella parte di livello e vanno avanti. Però se ci pensate, non è mica che sia una novità o che questa cosa sia poi così strana. Abbiamo già detto dei giochi piratati che avevano queste modalità di vite infinite, ma pensate anche, io mi ricordo quando giocavo con i giochi arcade nei bar quando ero piccolo, quello che succedeva era che se non riuscivi a finire un particolare punto del livello di gioco, avevi sempre il ragazzino più grande dietro che ti diceva: ma se vuoi te lo finisco io, ti faccio andare avanti io. O molto più semplicemente, c'era la possibilità di mettersi dietro al giocatore esperto, guardare quello che faceva e anche imparare qualcosa. Quindi non è del tutto campata in aria quest'idea del gioco che si gioca da solo, perché può essere anche utile, innanzitutto perché vedere il gioco nel suo sviluppo, il videogame, che non è solo gioco, cioè solo un insieme di regole, ma è anche storia e anche tutta una serie di altre cose. Anche solo la grafica dei giochi spesso merita di essere vista per la sua complessità e l'arte che i creatori ci mettono dentro. Quindi effettivamente non è detto che questo strumento poi sia del tutto negativo, può essere un modo di vedere come si fanno le cose, un modo per cui io lì per lì non ne ho voglia, me lo faccio finire, poi torno indietro e ricompleto il gioco vedendo come si fa, insomma, e quindi imparando. Non lo so, non boccerei a priori quest'idea. Secondo me potrebbe essere, soprattutto per il medium videogioco, che è un pochino diverso da un gioco da tavolo, potrebbe essere tutto sommato una buona idea. E voi? Cosa ne pensate? Se avete qualche idea, scrivetemelo pure nei commenti. Io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto. La 10ª puntata di Flow termina qui. Grazie a tutti. Ciao!